112, Salmo 119, versetto 105-112. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Sono tanto umiliato, Signore, dammi vita secondo la tua parola. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora questa luce, che è lampada per i miei passi, la tua parola, luce sul mio cammino, l'abbiamo già incontrata nella nostra prima lettera di Giovanni, quando Giovanni dice al versetto 5 del capitolo 1, Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. E allora eravamo arrivati, se non sbaglio, al versetto 6 del capitolo 2, datemi qualche cenno, io ricordo più o meno così, quindi riprendiamo dal versetto 7, in questa... questa esortazione, questo discorso che Giovanni sta portando avanti, e vedremo sempre più in relazione a delle problematiche che nella comunità giovannea si erano verificate e che nei capitoli successivi vedremo che hanno portato anche a una uscita, a una spaccatura all'interno della comunità. Allora, versetto 7, c'è un cellulare che suona qui. No, nessun problema. Anche a me è successo una volta che siamo arrivati in un luogo dove dovevamo fare un ritiro, in un monastero di suore, è arrivato tutto il gruppo, io ho sentito della musica, no? Ho detto ma non è possibile, ho detto anche qui in questo, no? Eccetera. Poi si è cominciato a vedere dove era, ed era la mia borsa, dove la radiolina si era, per cui ho detto andiamo in camera, diciamo. Allora, carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo il comandamento nuovo, e ciò che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Ricordatevi che una tematica di questa lettera, che è una lettera che si rivolge a una comunità cristiana che sta vivendo delle difficoltà, che vi accennavo, che porterà anche delle spaccature all'interno di questa comunità, è quella, la domanda è, cioè tra una vera e falsa vita cristiana. Mentre il Vangelo in qualche modo è, il Vangelo di Giovanni è un annuncio, no? Di questa luce di Dio che si presenta in mezzo agli uomini e c'è chi l'accoglie e chi non l'accoglie, e la lettera invece è rivolta a chi l'ha accolta, a chi è diventato cristiano, a chi si è fatto battezzare. Ricordate che con tutta la forza del battesimo, no? Che naturalmente non era come adesso, ma era qualcosa che si sceglieva in un contesto di estrema minoranza, per cui non era neanche dire la maggioranza, no, tutti si fanno battezzare, beh, allora anch'io, no, no, in un contesto di estrema minoranza che alcune persone incontravano dei cristiani, erano attratti dalla loro vita, chiedevano il perché, naturalmente venivano a conoscere l'annuncio della buona notizia del Signore Gesù e aderivano. Alcuni aderivano e cominciavano tutto un cammino di catecumenato fino al battesimo, no? Per cui le comunità cristiane erano piccole, ma se volete di persone ben determinate, motivate nella loro vita cristiana. Però appunto il problema nasce quello che ci può essere adesso, il problema di una vera vita cristiana, che vedremo camminare nella luce, e di una vita cristiana che invece è un camminare nelle tenebre. Allora, Giovanni scrive alla sua comunità, carissimi, no? È bello questo, c'è un rapporto di fraternità, di affetto per i suoi fratelli a cui scrive, e dice appunto, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. E attenzione, naturalmente quando sta parlando di comandamento sta parlando di qualcosa che raccoglie tutti i comandamenti. Giovanni viveva, era un ebreo, viveva in un contesto ebraico dove sapete che gli ebrei avevano come dire, codificato la Torah e tutta la tradizione in 613 comandamenti, di cui 365 negativi e 258, che penso, negativi, no? Allora, che fra l'altro corrisponde, anche questo simbolico, perché 316 era l'anno, no, il tempo, 258 era invece le parti del corpo, 248 o 58? 48. 248, esatto. E anche perché queste cose poi vanno registrate, allora tutta la gente dirà, ecco, vedi, 248. 248 erano, secondo la tradizione antica, le parti del corpo dell'uomo. Per cui allora, tutto il tempo e tutta la tua esistenza concreta, corporea, no? Allora, però vi ricordate che già uno scriba a Gesù disse, ma qual è il comandamento, no? Il principale dei comandamenti, perché 613, devi essere anche bravo per ricordarteli tutti, no? Cioè, allora dire, vabbè, ma ce n'è uno? C'è uno che li raccoglie tutti? E appunto anche qui Giovanni parla di un comandamento che raccoglie tutti. Che tra l'altro anche Gesù vi dirà, no? Vi ricordate nei discorsi che alla fine, no? Nell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni fa, dice vi do un comandamento nuovo, no? Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Allora anche qui Giovanni parla di un comandamento, intanto è un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Vedete, questo principio l'abbiamo incontrato anche all'inizio della lettera, no? Quando diceva quello che era da principio, e vi ricordate che una possibile interpretazione di questo principio ha a che fare con la vita di Gesù, la vita storica di Gesù che i discepoli hanno conosciuto, cioè qual è? Quella che inizia col battesimo. I discepoli hanno cominciato a frequentare, i primi hanno incontrato Gesù nell'ambiente di Giovanni il Battista, nell'ambiente in cui Gesù poi viene battezzato. Quindi quando si dice da principio si dice, è l'esistenza storica di Gesù. Quindi allora è un comandamento antico, cioè io non vi sto dando un comandamento nuovo, ma è il comandamento che ha a che fare con quella vicenda storica di Gesù. Ricordate che uno degli elementi in questa distinzione tra una vita cristiana più autentica e una vita cristiana menzognera è il radicamento con la persona storica di Gesù. Attenzione che vi dicevo, oggi anche chi non crede in lui ammette che è esistito una persona che si chiama Gesù di Nazaret. Chi non crede in lui crede che è morto, è stato anche un giusto, è stato anche un profeta, che però come tanti giusti, anche gli ultimi, no? Cioè che noi riconosciamo come persone, Martin Luther King o altri, sono stati ammazzati. E allora i credenti invece in lui credono che lui sia risorto. Allora noi come arriviamo al discorso storico di Gesù? Attraverso quello che la comunità cristiana fin dagli inizi, fin dall'antico, ci ha trasmesso, e sono i Vangeli all'interno delle Sante Scritture, la Bibbia. Attenzione, i Vangeli all'interno delle Sante Scritture, e questo è importante, cioè le generazioni di cristiani che ci hanno preceduto hanno sentito che i Vangeli all'interno delle Sante Scritture erano il libro di riferimento per avere a che fare con Gesù della storia. È chiaro, raccontato da persone che hanno creduto in lui, persone che hanno colto, che l'hanno raccontato con l'idea che avevano a quel tempo anche di storia, che non è la nostra di oggi, no? Però il radicamento è lì, con la persona di Gesù. Vedete, il comandamento antico è la parola che avete udito. Giovanni sa benissimo che dire Gesù è dire le parole che Gesù ha detto, però le ha dette perché lui era la parola. Ricordate nel Vangelo di Giovanni all'inizio, nel prologo si dice, no, in principio era la parola, era il Logos era presso Dio, no, il Logos era Dio. E allora è Gesù che la sua esistenza è parola. Fra l'altro l'ultimo versetto del prologo di Giovanni, del Vangelo, dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito, colui che nel seno del Padre lo ha narrato. Allora ecco perché per il cristianesimo ciò che Gesù ha detto e ha fatto dice Dio. Dice Dio. Allora quale può essere il rischio di un'esistenza cristiana menzognera? Quella che non è ancorata alla persona di Gesù. Attenzione, alla persona di Gesù che viene attraverso le scritture. Allora un'esistenza e una prassi cristiana che non ama, non approfondisce, non contempla e non cerca di vivere le sante scritture prima di tutto. Io lo dico ogni tanto anche a cristiani, ricordando le parole di Spidlick, che diceva: non bisogna solo leggere libri devozionali di spiritualità. Sapete, ci sono cristiani che leggono solo libri di spiritualità, no? Cioè, per quanto buoni, Madre Teresa, non lo so, altri di spiritualità. Madre Teresa è già a dire, no? Poi ci sono di spiritualità anche più bassa, vabbè, ma poi questo diciamo, no? Leggono libri di spiritualità. Allora Spiti che diceva: non bisogna solo leggere quelli, perché i libri di spiritualità dicono la vita come dovrebbe essere. La Bibbia ti dice come la vita è. E questa è la buona notizia. Vedete che la Bibbia su molte cose, anche l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo, non è un libro da educande o edificante. No? Che noi andiamo a prendere per edificare la buona morale, la buona formazione. No, no, la Bibbia ci sbatte in faccia la nostra realtà, che noi non vogliamo vedere. Che noi non vogliamo vedere. No, leggendo l'Esodo c'è sempre qualcuno che si un attimo che dice: ma ma quei racconti così, questa cosa della morte dei primogeniti, no, cioè, no, questo Dio così, allora, no, questo Dio della violenza, cioè come se noi, no, non viviamo la violenza, ma se la nostra vita è piena di violenza. Cioè, quelli che loro si ammazzavano nelle guerre, potevano essere, non lo so, 80 persone, 100 persone, perché anche con le armi che avevano, ma noi, con le cosiddette bombe intelligenti, ammazziamo migliaia di persone. E poi tutta la nostra vita, al di là di questa violenza, no, macroscopica, eccetera, ma la violenza nelle nostre relazioni. Abbiamo ricordato qualche giorno fa, no, c'è stato queste manifestazioni sul femminicidio. La violenza nelle famiglie. E tutta quella che non è denunciata, no, che voi donne sopportate. Allora la nostra vita è piena di violenza. Allora la Bibbia ci parla di questo, ci parla di noi, e qual è la buona notizia? Di un Dio con noi. Di un Dio che entra nella nostra storia segnata dalla violenza per liberare il cuore, per aprire umanità. Allora il radicamento al Signore Gesù. Ci può essere una vita cristiana non radicata in Gesù, dove allora il rischio è che noi ci proiettiamo quello che vogliamo. E siamo molto a rischio, perché sapete, le proiezioni del nostro cuore sono nel nostro cuore, sono a misura dei nostri egoismi e delle nostre paure. E noi ce l'aggiustiamo come vogliamo, ce l'aggiustiamo come vogliamo. E tante volte tante grandi violenze, sopraffazioni, ingiustizie, nella Chiesa, hanno nomi bellissimi, spirituali, la volontà di Dio, no? Cioè, questa è una parolina che nella Chiesa, guarda, fa macelli, perché è la volontà di Dio. Ma andiamo a vedere, chiamiamo le cose col loro nome, no? Quello che sono le violenze, quello che sono i furti, quello che sono, no, latrocini, eccetera, eccetera, no? Il Papa ha colpito ultimamente, fra le varie cose, ci colpisce spesso, no? Ma dicendo che rubare allo Stato e fare delle elemosine alla Chiesa è peccato, non va bene. E ha avuto una grande risonanza, perché forse nessun vescovo l'ha mai detto in maniera così chiara. Nessun vescovo italiano l'ha mai detto in maniera così chiara. Cioè dobbiamo dirci queste cose. Allora, è il comandamento fin dal principio, è il radicamento alla persona di Gesù, che bisogna conoscere, ascoltare, amare. È la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Vedete questo? Da una parte dice che è un comandamento antico, dall'altra parte è nuovo, ed è nuovo, attenzione, non tanto nuovo come qualcosa in senso temporale, no? Cioè c'è una serie di cose, poi la novità, ma in senso qualitativo, in quella novità che nella storia di Israele, nella storia poi in particolare di questo ebreo, Gesù, si fa presente come qualcosa di totalmente nuovo. Pensate, qualche volta ne abbiamo anche esperienza di questo, perché tutti noi ne abbiamo fatto esperienza, quando ascoltando e riascoltando certi brani della scrittura, in certe occasioni, li sentiamo nuovi, o almeno ci dicono qualcosa e ci toccano il cuore, in qualcosa che non avevamo, scusate, mai pensato. Allora è qualcosa di antico e allo stesso tempo, nella misura in cui è esperienza viva del Signore Gesù, e ti apre a novità. Vedete, è vero in Lui, no? Nella verità che illumina. Vedete, la verità perché è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Allora ecco, sempre per quella domanda, ma come siamo sicuri? Ma ci stiamo ingannando? Cioè, stiamo camminando in una vita cristiana più autentica oppure ce la stiamo facendo, no? A nostra misura? Questa è una domanda che ogni tanto fa bene anche porsi, no? Che ci poniamo. E anche perché, come sappiamo, cioè, Gesù stesso in Matteo 24 ci dice che alcuni che dicevano: Gesù, ma noi abbiamo sempre mangiato con te, no, eccetera, e il Signore dice: mi spiace, non v'ho mai visti, non vi conosco. Allora, ecco, per Giovanni qual è il criterio, no? Che sempre più adesso dirà: l'amore al fratello. L'amore al fratello. Cioè, la relazione con l'altro dice se stai camminando nella luce o se stai camminando nelle tenebre. Guardate, questo è interessante, eh? Questo è interessante. Guardate, Martini, in una delle sue ultime interviste che fece con Scalfari, che poi pubblicarono su Repubblica, ed era sulla passione e sulla resurrezione, no? Allora a un certo punto Martini disse a Scalfari: se lei non crede alla resurrezione, no? E Scalfari disse: no, io non credo. Disse: io credo al venerdì santo, cioè credo all'innocente oppresso, all'innocente crocifisso, a questo, al dolore, eccetera, così, no? E all'oppressione dell'altro, eccetera. Allora lì Martini ebbe un po' un sussulto, di dire sì, disse, perché quello che molti anche nella Chiesa non vogliono capire, no? È che l'unico vero peccato è l'oppressione dell'altro. È l'oppressione dell'altro. È interessante, no? Perché anch'io che nel mio ministero sacerdotale, scusate, un po' sento caldo, un po' sento freddo qua, e interessante, se ci pensate, no? Oltre che al fatto che la confessione, anche per colpa dei preti, non soltanto per, è un sacramento un po' in disuso, ma e la gente non sa, molti appunto vengono dicendo: mi aiuti, mi faccio qualche domanda, perché io non so che dire, no? E così non sappiamo più leggere, no? Ciò che ci abita e ciò che viviamo. Però è interessante che poi in quelli che vengono tante volte, gli unici peccati, a volte proprio gli unici, sono: non sono andato a messa la domenica, ma non ho potuto. No, e uno dice: vabbè, se non hai potuto, no, non ho potuto. E poi qualcosina nell'ambito della sessualità, personale, neanche di relazione, personale. Interessante. E le nostre relazioni con gli altri? Cioè, l'idea che le nostre relazioni con gli altri non sono neanche messe a tema, no? Come vanno le mie relazioni con gli altri? Perché come il modo di rapportarmi all'altro dice il mio tentativo, non è detto che le mie, no? Ma il mio sforzo, cioè in che cosa si gioca, no? Il mio rapportarmi all'altro. Perché poi vedete, attenzione, il rischio tante volte è che noi leggiamo il nostro rapportarci all'altro soltanto in termini di rivendicazione, cioè quello che gli altri fanno a noi, no? Per cui è quello lì, è quello là, no? E noi siamo normalmente le vittime, innocenti, tutti quanti siamo innocenti, la colpa è sempre degli altri, no? No, ma qui intanto non è tanto per darsi colpe, ma per dire: le mie relazioni con gli altri cosa dicono della mia relazione con Dio? Sto camminando nella luce o mi sto ingannando? Vedete qui, no? Dice appunto che chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Attenzione che Giovanni è anche ben conscio, poi ne ha detto anche prima, no? Che i cristiani sono, i cristiani, prima aveva detto chi dice di essere con il Signore e dice di non peccare è un mentitore, no? Allora significa che anche qui, cioè, l'odiare il fratello In certi casi possiamo vivere queste situazioni di odio o a volte di situazioni minori, di conflitto minore, cioè eccetera, no? Ma la domanda, e Giovanni lo sa bene, è che cosa tentiamo di farne di questo? Perché le ferite fanno parte della vita, a volte date e a volte subite, e fanno male, e ce le portiamo. La domanda è: che cosa tentiamo di fare? Perché se ci lasciamo prendere dal flusso di questo e aggiungiamo male su male, bene, e allora domandiamoci se siamo nella luce. Se invece di fronte a questo qui il nostro tentativo è di dire: Signore, aiutami, che io non entri nella dinamica del male, che cerchi di rapportarmi con giustizia di fronte all'ingiustizia, che non diventi ingiusto come gli altri. Che la cosa più facile è la cosa più facile. No, nel degrado che viviamo, lasciarsi andare al degrado è la cosa più facile. E poi ci giustifichiamo. Ma se siamo in questo, rendiamoci conto che forse non siamo nella luce. Gli dice di essere nella luce, vedete, chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Vedete, è l'amore, no? L'amore, attenzione, che non, naturalmente non viene da noi, e poi Giovanni lo dirà sempre più, no? Dio è luce, Dio è amore, è in Lui, no, che noi possiamo camminare, no? E camminare significa un cammino dove, a partire dal suo amore, con il nostro impegno, chiediamo al Signore sempre più la sua luce illumini il nostro cuore, illumini le nostre tenebre, e che questo ci dia, no? Di lottare per la vita nelle relazioni umane concrete. E notate qui, no, rimane nella luce e non vi è lui occasione di inciampo, che si potrebbe anche tradurre che non trova ostacolo, come dire che che nell'amore uno riesce a vedere, nell'amore uno riesce a vedere. E nel senso che nel cristianesimo non è la conoscenza il principio, cioè come dire lo studio, la conoscenza intellettuale, no? Il principio ermeneutico per conoscere, no? Interpretare, ma è l'amore. Cioè chi ama vede bene. Chi ama vede bene. Pensate anche tante volte, noi guardiamo le persone e le leggiamo e le etichettiamo a partire da una loro situazione. Uno chi è un ladro. Uno chi è un pedofilo. No? Uno chi è uno spacciatore, un assassino. E per la madre di quella persona, quello lì sarà sempre suo figlio che ha sbagliato, suo figlio che sta in una situazione incasinata, in cui si è messo, è stato messo, che importa, incasinato. Allora, come dire, l'amore mantiene uno sguardo globale, no? L'amore permette di vedere. E invece chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. È forte questo, no? Cioè, col cuore chiuso, col cuore, ecco, nelle tenebre, dice Giovanni, allora anche il cammino è un cammino che non si sa dove va, è un cammino lasciato veramente un po' al caso, e l'immagine poi concreta è anche quella di tutti i cammini, ma per esempio nel deserto, dove appunto quando andiamo anche in Terra Santa facciamo dei giri, se non sai il cammino, se non sai dove vai, no? La morte è un rischio concreto. Concreto. Ora, dal versetto 12 c'è un intermezzo. Vedete che appunto anche le nostre Bibbie lo presentano in maniera un po' diversa rispetto al prima e al dopo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Allora è interessante questo rivolgersi di Giovanni a queste tre categorie, figlioli, padri, giovani. E ci sono diverse interpretazioni. Perché alcuni lo vedono più in senso quasi anche d'età, quasi i figlioli siano un po' più i ragazzi, appunto i giovani e poi i padri, anche se poi non si riesce un po' a capire perché dice appunto figlioli una certa cosa se si intende i più giovani in assoluto, no? Un'altra interpretazione era quella di vedere degli stadi della vita spirituale. L'interpretazione invece che vi propongo è quella invece che per figlioli, che Giovanni utilizzerà anche in altre, parla ai cristiani, cioè come prima ha detto carissimi, no? Ai suoi, anche Paolo ha queste espressioni, no? Rispetto a quelle comunità che lui aveva in qualche modo messo su nell'annuncio del Vangelo, no? E che quindi si sentiva in qualche modo lì padre per quelle persone, no? Allora figlioli sarebbero i cristiani. Invece padri e giovani rappresentano più degli stadi di età, persone un po' più anziane, persone un po' più giovani. Allora vedete, ai figlioli cosa dice? Scrivo a voi figlioli perché, oppure che, ai quali sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome, e poi dopo al versetto 14 dice ho scritto a voi figlioli perché avete conosciuto il Padre. Allora, come dire, queste due dimensioni sono dimensioni della vita cristiana, cioè dove la vita cristiana è una vita di perdono, di essere stati perdonati. Il battesimo è un sacramento di perdono, poi c'è tutta la questione del cosiddetto peccato originale, ma di cui non ne parliamo qui, però anche per gli adulti che facevano tutto un cammino arrivavano al battesimo, il battesimo rimetteva i peccati, dava il perdono di Dio, per cui la vita cristiana è una vita in perdono. Enzo Bianchi dice, ha un'espressione che mi colpiva, perché lui diceva, guardate, anche la nostra vita cristiana è così molte volte superficiale, banale, cioè non ha spessore, perché forse facciamo poca esperienza del perdono di Dio. Poca esperienza del perdono di Dio. Attenzione che non è legato anche a una prassi, cioè che noi facciamo, ma di esperienze più profonde del suo perdono. Esperienze più profonde del suo perdono. Perché poi il perdono è resurrezione, perché il peccato poi è morte. E noi abbiamo delle morti che ci portiamo con noi nelle nostre relazioni, nelle nostre situazioni, no? E allora il perdono è resurrezione, dove il male ha ucciso, possibilità di essere rimessi in piedi. Pensate, e questo poi non, Ecco, piccolo spot pubblicitario, insieme poi a Ciro, il mio confratello, faremo anche degli incontri sui sacramenti, vogliamo provare a fare qualcosa sui sacramenti. Allora, una cosa che poi cercherò di dire quando arriveremo all'Eucaristia, che per esempio gli antichi dicevano che il giorno di domenica, durante l'Eucaristia, si stava in piedi, anche alla consacrazione si stava in piedi. Perché si stava in piedi? Perché l'essere in piedi era il simbolo della risurrezione. Cioè, noi siamo risorti. Siamo in attesa e allo stesso tempo lo siamo già. Per il battesimo lo siamo già. Perché Cristo ha vinto la nostra morte. Quindi noi possiamo stare in piedi non perché uno gli è antipatico il prete, non vuole inginocchiare, poi sono tutte, no, la gente non sa quello. Ma perché Cristo, no, e soprattutto in giorno di domenica, che è il giorno della, in cui noi celebriamo la risurrezione del Signore. E allora questo perdono, e dall'altra parte dice: avete conosciuto il Padre. La vita cristiana è in Gesù conoscere il Padre, perché Gesù ci mostra il Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito, no, lui lo ha narrato. Gesù ha rivelato il volto di Dio come Padre. Gesù, sempre con un'espressione di Enzo Bianchi, ha evangelizzato Dio. Evangelizzato Dio, che significa, come lui lo spiega, ha reso Dio, il volto di Dio che portava, buona notizia per gli uomini. Il Dio che ha narrato, il Padre suo e Padre nostro, e buona notizia per l'uomo. Allora la vita cristiana è una vita in perdono che ci fa conoscere noi il volto del Padre. E poi invece i padri sono gli anziani, perché avete conosciuto colui che è da principio, vedete, anche qui si fa di nuovo riferimento a Gesù e si fa riferimento a una vita cristiana che nel tempo, no, ha conosciuto sempre più il mistero di Dio in Gesù, attraverso l'annuncio degli apostoli, attraverso le sante scritture. E poi ancora, di nuovo, vedete, lo ripete due volte, sia il versetto 13a, perché avete conosciuto colui che è da principio, sia il versetto 14b, l'ho scritto a voi padri, perché avete conosciuto colui che è da principio, di nuovo. E poi i giovani perché avete vinto il maligno, e poi dirà: ho scritto voi giovani perché siete forti. Ecco. Allora, questa vita cristiana, che è una vita, come dire, dove siamo stati perdonati e viviamo in questo perdono. Quindi da una parte c'è stato il perdono, siamo stati battezzati in Cristo, in qualche modo abbiamo vinto in Gesù il maligno, e dall'altra parte viviamo in questa vittoria, cioè in questa lotta, dove si combatte allo stesso tempo fiduciosi nella vittoria di Gesù, non la nostra, cioè, nel senso che poi noi vediamo che noi non è che vinciamo sempre, ma possiamo continuare a lottare nonostante le nostre cadute, che ci fanno male e che fanno male all'altro, fiduciosi nella vittoria, no, del Signore Gesù. In Lui siamo vittoriosi, perché vedete, siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Questo rimanere in una relazione con il Signore che rimane in noi. E poi ancora: non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Allora Giovanni, che dà degli inviti, dei consigli ai suoi carissimi figlioli, padri, giovani: non amate il mondo. Attenzione, come sappiamo, non è tanto, Giovanni non sta parlando di quello che a volte si è parlato, di non amare il mondo, si diceva questo mondo, no? Una certa predicazione che forse sta un po' diminuendo, speriamo, diceva non bisogna attaccarsi alle cose del mondo, no, non bisogna, un po' quando preghiamo il Salve Regina, che dice no, in questa valle di lacrime, no? E allora un po' questo sguardo negativo su tutto quello che è la nostra vita concreta in questo mondo, che per quanto sia una valle di lacrime, nessuno vuole lasciare così velocemente. E non è questo, naturalmente, no? Giovanni, parlando del mondo, come già nel Vangelo, ricordate che lì nel Vangelo ci sono due significati di mondo, no? Perché da una parte c'è Dio ha tanto amato il mondo, no? Da mandare il suo figlio unigenito, cioè c'è un significato positivo, perché il mondo siamo noi. Dio non è venuto a giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo del figlio suo. Dio non ha mandato il figlio, eccetera, eccetera. Quindi non è in questo senso, no, che si parla di non amare il mondo. Giovanni parla piuttosto di quella logica del mondo, cioè di quella logica dell'uomo vecchio, che diremmo un po' come con Paolo, no? Che pensa di salvarsi a partire dalle tenebre che lo abitano, contro l'altro, senza l'altro, usando l'altro, no? E sempre poi con quelle dinamiche e con quelle idolatrie che sono sempre le stesse, no? Che sono appunto l'idolatria di se stessi, l'idolatria del denaro, l'idolatria del potere, no? E allora, vedete, se uno ama il mondo e ama questa logica ed è dentro questa logica, l'amore del padre non è in lui. Attenzione, non come una, come dire, allora il padre non ti dà l'amore. No, 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 è semplicemente perché non c'è spazio per l'amore del padre. Perché il suo cuore è governato da quello che poi, no, nell'Esodo era il faraone, dall'idolo, perché tutto quello che è nel mondo, vedete, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Concupiscenza della carne, attenzione anche qui, carne non è il, perché noi siamo di radice culturale greca, per cui quando diciamo carne noi pensiamo alla corporeità, alla sessualità, le cose della carne, non lo so, quando uno, no, sta lì attaccato al cibo, no, mi sento molto carnale, no? Oppure no, qualche ragazzo vuole, no, come dire, abbracciare la sua ragazza, dice anche la carne alle sue esigenze, non lo so, no? Così. E no, perché allora la carne e lo spirito, no? No, no. E la carne in ebraico e nella Bibbia dice l'uomo nella sua fragilità, l'uomo è carne, l'uomo è la sua carne, cioè la nostra vita nella nostra fragilità, nella nostra debolezza, che allora che se diventa l'assoluto della nostra vita, no? Questa nostra fragilità, cioè se siamo tutto il tempo a pensare di salvarci, chiusi su noi stessi, no? Allora in qualche modo tutto il mondo, tutto l'universo siamo noi e non c'è spazio per l'altro, anzi c'è spazio dell'altro se mi serve, se entra nelle mie dinamiche, ma se non mi serve, perché sono io, sono preso da me, no? E l'uomo ricurvo su se stesso, no? Che pone tutto e tutti al suo servizio, per salvare se stesso, per salvare la sua fragilità. Vedete, Paolo dirà, ricordate che dirà, chi semina nella carne semina per la morte, chi semina nello spirito semina per la vita. Allora non significa che chi investe sul mangiar bene soltanto, solo la sessualità, solo sulle cose, eccetera, eccetera, no? E chi invece fa i ritiri spirituali, no? Investe, compra tutti i libri di preghiera, tutti gli altarini, tutte le statuette, allora tutto quello invece. No, no, lì dice che chi investe energie, tutto per la sua vita in maniera ricurva su se stesso, semina per l'amore. Chi semina nella relazione, quando si dice spirito, si dice relazione, l'altro, io e l'altro, semina per la vita. Allora, credo che questo è bello, no? Perché allora non è spirito così, ma spirito come relazione, come apertura all'altro. La concupiscenza degli occhi, e poi vedete anche la concupiscenza, come sappiamo, è quel volere tutto e tutti, senza lasciare niente per l'altro, no? È la concupiscenza degli occhi che appunto è il desiderio per sé, il desiderio parte dagli occhi, no? Nel senso che quando andate, adesso che arriveranno le feste, sono già arrivate, no? Le feste natalizie, ce lo stanno già dicendo, allora si va in centro a guardare i negozi, uno guarda, no? E dice, ah. Non a caso vi ricordate che lo Shema Israel Adonai Eloenu, Adonai Echad, no? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, tu amerai il Signore tuo Dio, cosa dice a un certo punto? Queste parole, queste mie parole, ti siano fissi nel cuore e li ripeterai ai tuoi figli, no? Quando ti alzerai, quando andrai, sempre, no? Te li porrai come un segno fra gli occhi, come un pendaglio tra gli occhi. Per questo gli ebrei osservanti, quando vanno a pregare, soprattutto in Israele, eccetera, davanti al muro, poi mettono nelle loro sinagoghe, no, una scatolina qui, dove dentro dovrebbe esserci lo Shema Israele, no? Un pendaglio tra gli occhi. Cioè, per dire che fra i tuoi desideri ci sia la parola di Dio che ti illumini, per capire quali desideri ti portano alla vita e quali desideri ti portano al conflitto. Perché non tutto ciò che noi desideriamo è per la vita. Voi mamme, che ha avuto dei figli, sa benissimo che a un certo punto ha dovuto dire al figlio che continuava a dire, ma io voglio... No, no, non è questo il momento, no? Non è questa, l'hai già mangiato, basta, se no stai male, no, ma io lo voglio. Volendoli bene, gli avete detto no. Allora ci sono desideri che portano alla vita e desideri che portano alla morte. Allora quel pendaglio tra gli occhi significa che questa parola ti illumini e ti aiuti a discernere ciò che porta alla vita, cioè quei desideri a cui dire sì e quei desideri a cui dire no. E l'ultimo è la superbia della vita, no? Superbia della vita o delle, anche delle ricchezze in un'altra traduzione, quella dove appunto il possesso dei beni, dice appunto concupiscenza, traduce l'orgoglio della ricchezza, l'orgoglio della ricchezza, la superbia della vita. Nide di Gerusalemme, in nota c'è scritto che un'altra traduzione possibile è l'orgoglio della ricchezza, in forza della quale io sono quello che possiedo. Possiedo tanto, io sono tanto. Lo vedete anche rispetto alle persone che guidano macchine enormi, no? Che tante volte, no? Cioè, proprio, perché poi la macchina, come dire, voi sapete, anche in psicologia ci viene detto, no? Che quando tu ti metti in macchina e guidi la macchina, inconsciamente c'è un processo in cui io divento la macchina, perché devo avere la percezione della macchina che guido, no? Anche per non andare a sbattere, quando mi toccano la macchina è come se toccano me, no? C'è un io che si allarga sulla macchina, questo è, dicono gli psicologi. Bene, quanto più la macchina è potente e forte, tanto più io sono forte e potente. E questo le macchine e tutto il resto che ci fanno sentire, più abbiamo, più siamo. E questo è il mondo. Questo è il mondo. E questo non viene dal Padre, vedete?
non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E notate, rimane in eterno qui sarebbe, rimane per sempre. Cioè, dove mentre ciò che è vuoto, perché credo anche questo, no, che la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia, l'orgoglio della vita, dei beni, sono vuoti, non danno vita, è una vita vuota, vuota, che non sta, che passa. Allora solo l'amore rimane in eterno, ma il mondo non ha in sé, ricordate quello che diceva prima, l'amore del Padre, il mondo non ce l'ha, solo l'amore supera la morte. No. E allora chi è nell'amore, dato che la volontà del Padre è la volontà di amore, chi è in questo rimane, supera la morte. Volevo andare più veloce, ma non sono andato più veloce, e niente, ci fermiamo qui. Volevo concludere, la prossima volta cercheremo di concludere il 2 e di andare già.